Lovvo,
Muoro,
Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. Lei sa cos'è la riflettanza, Fazioli?
Forse intende la riflettenza?
No. Proprio la riflettanza.
Non mi pare. Anche se così a orecchio mi ricorda quel bizzarro brano degli Schiantos, La Fattanza, hai in mente?
Quel gruppo memorabile del punk rock demenziale italiano. La sua cultura musicale non finisce mai di stupirmi.
Non sono un esperto, però se sei solo in una stanza e ti rode la coscienza, hai sempre una speranza. Sai com'è? La Fattanza.
E la sa anche a memoria.
E più o meno, se non sopporti l'arroganza e non vuoi una dipendenza.
Bravo, bravo, Fazioli. Comunque, torniamo alla riflettanza.
Hai sempre una speranza, sai com'è? La Fattanza.
Fazioli, la prego.
La Fattanza. È la nuova incontinenza.
Io amo gli Schiantos, ma oggi cominciamo male.
Mi scusi, ma Free Cantoni stimola l'incontinenza.
Sì, è stato davvero un genio comunque. Ma le stavo parlando della riflettanza.
D'accordo, mi dica qualcosa sulla riflettanza.
Dicesi, riflettanza, il potere riflettente di un corpo sottoposto a irraggiamento. Quando si tratta di irraggiamento solare, si può anche parlare di albedo. Tutto chiaro?
L'albedo è la riflettanza di un corpo ai raggi solari.
Bravissimo.
Grazie, ma perché ne stiamo parlando?
Perché il pelo dell'orso polare ha un'altissima albedo, ovvero riflette una gran parte della radiazione solare. Per questo è bianco. E la vuole sapere la cosa più incredibile?
Io mi sono perso, glielo confesso, ma provo a seguirla.
L'orso polare non è neanche bianco per davvero. I suoi peli sono in realtà cavi, sono vuoti, sono trasparenti.
Vuoti?
Sì. E questo conferisce loro sia un grande potere isolante che la massima riflettanza, la massima albedo, ma la pelle dell'orso sotto i peli è nera in modo da assorbire il calore del sole.
Sono stupefatto, guardi.
Lo credo.
Stupefatto da quanto lei con maestria sappia andare fuori tema.
Al contrario, mio caro Fazioli, oltre ad aver appreso il significato del termine riflettanza,
sì, e oltre ad aver evocato gli Schiantos,
giusto, l'ho anche portata con astuta manovra dalle parti del nostro ospite, persona che forse gli orsi polari li ha anche visti da vicino.
È qui che voleva arrivare, sì, quantomeno conosce le leggende che li riguardano lassù nell'estremo nord. Pagani, sono colpito dalla sua riflettanza alle strade diritte. Lei ha un animo, come dire,
tortuoso.
Tortuosamente tortuoso.
Incipit.
Più che leggere un solo incipit, vorremmo qui affrontare una storia che ricomincia sempre. Il racconto del Nord, dell'idea del Nord, e la storia di un'isola estrema, che certo si trova a un punto preciso nelle coordinate, ma che può apparire anche come ideale, come immagine, anche dentro di noi che non ci siamo mai avvicinati al circolo polare artico.
Meno male che io ero quello tortuoso.
Touché, la faccio breve. Abbiamo con noi Leonardo Piccione, un autore che è già stato nostro ospite e che riaccogliamo volentieri. Buongiorno,
buongiorno.
Benvenuto.
Buongiorno, eccomi, grazie per l'invito.
Leonardo Piccione ha pubblicato per Neri Pozza il volume Cose da fare di notte al circolo polare artico. Il libro prende spunto dai mesi che Piccione ha trascorso sull'isola di Grimsey, al largo della costa nord dell'Islanda, e di sicuro da quelle parti ci sono anche gli orsi polari.
Oggi è fissato con gli orsi polari. Nel libro comunque ci sono. Piccione riporta delle leggende assai curiose, ma ora siamo qui per leggere l'incipit, che è difficile in questo volume perché è un insieme di storie. E quasi quasi proporrei un falso incipit. Pagani, lei permette?
Sono curioso, da dove vorrebbe partire?
Dal paragrafo che comincia a pagina 91, ce l'ho qui, ma lo lascio leggere allo stesso autore, a Leonardo Piccione, prego.
Per identificare i loro diversivi vespertini, gli islandesi possiedono una parola deliziosa, kvöldvaka, cioè veglia della sera. Un termine che esprime il proposito di ingannare la mestizia delle tenebre dandosi ai propri svaghi d'elezione, in cima alla cui graduatoria svetta da sempre l'arte affabulatoria. Vicende di eroi, storie di fantasmi e gente nascosta, saghe familiari, faide, biografie più o meno romanzate. A questo ci si è dedicati per secoli, tutte le notti, al limitare del circolo polare artico.
Bello.
Un paragrafo molto evocativo,
scelta,
sì, evocativo dell'atmosfera di questo libro veramente straordinario, che racconta della permanenza di Leonardo Piccione sull'isola di Grimsey, ma non solo. Si intrecciano varie storie. Dopo aver letto il libro mi sono chiesto chi è il protagonista. L'isola, con i suoi abitanti, più pecore che esseri umani, poi lo stesso narratore, ma le vicende del presente si intrecciano con quella di Daniel Willard Fiske, un uomo che da solo riempirebbe più di un romanzo. Insomma, Leonardo Piccione ha voluto tessere un arazzo intorno all'idea di Nord.
Sì, un po' il tentativo che ho fatto è di provare a realizzare la biografia non di una persona ma di un luogo, e il luogo in questo caso è l'isola di Grimsey, che mi ha affascinato per la sua distanza e per la sua piccolezza, ma allo stesso tempo ricchezza di storie, di leggende, come ho cercato di dire nell'incipit. E quindi, ecco, in questo libro confluiscono spunti diversi, geologici, ma anche appunto di uomini e di donne che hanno trasformato questo luogo minuscolo in qualcosa di più grande, almeno dal punto di vista della narrazione, del simbolismo che rappresenta.
Leonardo Piccione al suo sbarco diventa Leonardo di Grund e alla fine, rispondendo a una domanda di una turista, si definisce uno dei 10 locali. Allora, in qualche modo è diventato un autoctono di Grimsey a tutti gli effetti?
Beh, a tutti gli effetti forse ancora no. Mi sa che qualche altro inverno dovrei passarlo sull'isola per potermi fregiare del titolo di Grimseyano, che non è così facile da conquistare. Però è successa una cosa durante la mia permanenza nella parte estiva, nella stagione calda, tra virgolette, per quanto l'aggettivo caldo si possa associare a un posto come Grimsey, è che la mia fascinazione così intellettuale o letteraria che mi aveva portato a Grimsey si è trasformata in estate in un contributo pratico dato alla vita di tutti i giorni della comunità, perché ho gestito per tutta l'estate scorsa, nel 2025, il chiosco di panini dell'isola. E questo, al di là dell'aspetto folcloristico, della curiosità, dell'aneddoto, mi ha avvicinato alle dinamiche di tutti i giorni di questa piccola società di 50 persone, anche meno, che si riuniscono intorno a questi riti che sono semplici, che sono vita di tutti i giorni, la pesca e poi il bar e il chiosco che io ho gestito, e mi hanno comunque trasformato almeno in parte in uno dei locali, o comunque mi sono qualificato così nella chiacchierata con quella turista che mi ha chiesto: ma lei è uno dei 10 che abitano sull'isola? E io ho risposto di sì, e insomma ho voluto concludere così con questa suggestione la mia permanenza a Grimsey, che comunque ricomincerà fra un mese, sarò di nuovo sull'isola.
Fra le varie storie minori, poi non ci sono storie minori, ma insomma quella che non sono proprio la storia portante, ma sono molto interessanti, c'è anche quella di un apprendistato ludico. Leonardo Piccione sull'isola di Grimsey ha scoperto il mondo degli scacchi.
Sì, esatto, io non sapevo giocare a scacchi prima di andare a Grimsey, non che ora sappia giocarci, però ho imparato quantomeno le regole, perché in questo libro non ci sono eroi, io non sono in nessun modo un eroe, non ci sono orsi polari affrontati a mani nude sull'isola, anche perché non ne arrivano da 50 anni, quindi da quel punto di vista non ho corso pericoli.
Però un po' di timore lo prova a un certo punto, dice chissà se dovessi incontrare un orso polare a un certo punto.
Eh sì, perché non è escluso che succeda, nel senso che è possibile che a bordo di iceberg che si staccano dalla Groenlandia, specialmente durante la stagione primaverile, si presenti a Grimsey un orso, e in quel caso sarebbe affamato, non sarebbe un incontro piacevole, anche perché poi di soccorso umano non è che ce n'è molto a Grimsey con così poche persone.
Ma stava dicendo degli scacchi intanto, gli ho fatto parlare dell'orso per accontentare pagani a cui piacciono, ma stava dicendo degli scacchi.
Sì, stavo dicendo che molto meno avventurosamente, da un certo punto di vista, almeno fisico, intellettuale, in realtà lo è avventuroso, ho imparato in una delle notti, in diverse delle notti al Circolo Polare Artico, le regole del gioco degli scacchi, perché si diceva tra le varie leggende, ma questa è confermata, che gli abitanti dell'isola storicamente fossero grandi giocatori di scacchi. E questo è anche uno dei motivi che portò Daniel Willard Fiske, che è un po' il co-protagonista di questo libro, un intellettuale americano dell'Ottocento, a innamorarsi perdutamente dell'isola di Grimsey, pur non avendola mai visitata personalmente. e donò libri e scacchiere agli abitanti dell'isola che ancora oggi lo celebrano come una specie di patrono, santo patrono laico, perché ha riconosciuto dignità e valore alla popolazione di un posto sperduto in capo al mondo a cui nessuno prima aveva dedicato o regalato qualcosa.
È bello questo fatto che si possa amare un luogo anche senza esserci stato, e sicuramente anch'io, dopo aver letto il libro di Leonardo Piccione, sono fra gli innamorati di Grimsay. È un libro che contiene varie cose, citazioni di autori passati e contemporanei. Fra i punti che mi hanno colpito, per esempio, c'è la graduatoria dei 10 uccelli più imprescindibili di Grimsay, compilata insieme al pescatore Svafar, e in particolare il mio preferito è forse lo zigolo delle nevi. Leonardo Piccione, l'uccello grimsayano che più l'ha colpita?
Beh, sicuramente colpito anche in senso fisico, perché è una delle caratteristiche di questo uccello è la sterna artica. La sterna artica è un uccello meraviglioso perché è l'animale che percorre più chilometri in assoluto nella sua vita, perché si sposta costantemente dall'Artide all'Antartide, perché insegue l'estate. Quindi quando l'estate finisce in una zona, in un polo, lei si trasferisce nell'altro polo per inseguire la bella stagione. E quando arriva a Grimsay, nello specifico, ce ne sono migliaia, nidificano e sono molto protettive nei confronti dei siti riproduttivi, quindi dei piccoli, delle uova, e non si fanno nessuna remora ad attaccare il capo, la testa delle persone che si avvicinano troppo a questi loro siti. Hanno un becco abbastanza appuntito e pericoloso in certi casi, quindi l'estate a Grimsay non è estate senza l'urlo e a volte anche l'attacco, come in un film quasi di Hitchcock, di queste sterne artiche, che però, ripeto, hanno un fascino straordinario per questo essere viaggiatrici instancabili, e bisogna stare il giusto attenti quando ci si avvicina alle loro pertinenze. No, al di là dello scherzo, Grimsay ci ricorda che siamo ospiti, gli uomini e le donne su quest'isola, e se vogliamo nel mondo in generale, siamo ospiti, e quindi non abbiamo sempre l'ultima parola. Per fortuna ancora in alcuni luoghi ci sono elementi naturali, animali o le forze della natura come il vento, il mare sull'isola, che decidono per noi a un certo punto.
In effetti sono ben presenti anche le forze della natura nel libro, e vi consiglio di leggere dunque Cose da fare di notte al Circolo Polare Artico, edito da Neri Pozza e scritto da Leonardo Piccione, che ringrazio per essere stato con noi. Grazie.
Grazie.
Alla prossima.
Grazie a voi, un piacere come sempre.
Il dizionario maledetto.
Torna la rubrica sulle parole che segnano i piccoli disagi quotidiani. Piccoli fastidi intimi, Fazioli, potremmo dire.
Sì, e ricordo che è ispirata al libro Le Dictionnaire des Tracas, pubblicato dall'edizione du Seuil nel 2003, poi riedito e perfezionato fino all'edizione attuale pubblicata nel 2021 e sempre aggiornata.
I fastidi non finiscono mai. Che parola mi propone oggi?
Una parola che non esiste, ma che tutti conosciamo, il verbo agudire.
Che tutti conosciamo, non lo so, ma cosa significa intanto?
Letteralmente, fare la punta a una matita la cui mina è spezzata, nel senso della lunghezza.
Ah, nel senso della lunghezza.
Già.
Molto, molto definita. Lo sa che sentivo proprio la mancanza di questo verbo? Mi chiedo come ho fatto a vivere fino a oggi senza usarlo, senza
Rilevo
averlo.
Rilevo forse del sarcasmo, Pagani.
Ah, che dice? A parte gli scherzi, è in effetti un piccolo fastidio della quotidianità che ci colpisce fin dalle scuole elementari. La classica matita che cade, sembra intera,
sì.
Poi dentro è spezzata in tanti punti.
Sì.
E ora che mi viene in mente, il verbo può avere anche questo significato simbolico.
Sì, è giusto. Questo e altri. In effetti il dizionario segnala anche, per agudire, il significato traslato di volere fare sport dopo una certa età. Bisogna essere cauti, Pagani.
Fazzaroli, non sia crudele però.
È crudele il dizionario, non sono io. Ma lei è ancora sportivamente giovane, si faccia coraggio.
Sta cercando di salvarsi.
E poi anche con la mina spezzata, una matita scrive, disegna.
Scrive finché non ti cade quel pezzettino di mina, che è quella cosa fastidiosissima che mi ricordo molto bene,
sì,
delle elementari.
Vero, ma bisogna continuare a scrivere, Pagani, sempre.
Lei mi diventa epico,
sì.
Quindi consiglia di agudire nonostante tutto.
Agudire con prudenza, sì, ma agudire, mai fermarsi.
Agudite, agudite.
Sì, e con questo appello paganiano all'agudezza siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
E vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.